Capitolo La tecnica per decidere. Allora, qual è il sistema? Quando hai fatto un po' di ordine in testa e le emozioni non ti sovrastano più e cominci a controllarle e direzionarle, a quel punto puoi cominciare ad usarle per te, per stare bene, per tornare in forma e mantenere il peso raggiunto nel tempo. Le emozioni hanno informazioni estremamente preziose perché vengono dall'inconscio. Hai presente quelle situazioni in cui te lo sentivi che c'era qualcosa che non andava, ma razionalmente l'hai fatto lo stesso perché sembrava tutto a posto? E poi hai scoperto dopo che era meglio che quella cosa non la facevi? Oppure in positivo, quando una cosa l'hai fatta perché te lo sentivi dentro, nonostante non sembrasse in superficie la cosa giusta da fare. E tutti ti dicevano che non avresti dovuto. E poi è andato tutto bene? In fondo, la decisione stessa di acquistare questo ebook o qualche cos'altro è stata una decisione emotiva. Il famoso istinto o sesto senso. Ora, l'istinto va saputo usare e per usarlo correttamente è necessario allenarlo, conoscerlo e metterlo a punto. Basta che ci fai un po' di attenzione all'inizio. E poi diventa sempre più facile. Allora, dicevamo, come prendere le decisioni giuste? È molto semplice e per imparare come, facciamo un esercizio specifico. Inconsciamente il tuo cervello distingue le decisioni buone e quelle meno buone. Quando devi decidere una cosa, la risposta è già dentro di te, solo che non sai come trovarla. Facendo l'esercizio ti sarà più chiaro. Pensa a una decisione che hai preso e della quale sei veramente contento. Una scelta che hai fatto e della quale sei soddisfatto. Qualcosa che sai essere stata la decisione giusta. Può essere qualcosa che hai comprato e della quale sei molto contento, o qualsiasi altra decisione che a posteriori sei molto soddisfatto di aver preso. Quando pensi a quella decisione, nota come ti senti dentro e poi nota anche le caratteristiche del tuo pensiero rispetto a quella decisione. L'esercizio consiste nel prendere una decisione della quale sei soddisfatto e che sai essere stata la decisione giusta e analizzarla per vederne le caratteristiche, così ti rendi conto di come la tua mente classifica quella decisione. Più impari a conoscere come funziona la tua mente, più sei libero di cambiare i tuoi stati d'animo, le tue sensazioni, il come stai, il come ti comporti, il come agisci, i risultati che ottieni e se vuoi dimagrire, il tuo peso. Quando pensi in modo diverso, cominci a fare le cose diversamente e a provare sensazioni differenti. E nella tua mente puoi creare, visualizzare, pensare immagini e creare, ascoltare voci, suoni e a seconda delle immagini che ti fai e di ciò che ti dici, proverai sensazioni diverse. Cioè, le immagini che ti fai più quello che ti dici determina le sensazioni che provi. Gli esseri umani dispongono di cinque sensi attraverso i quali raccolgono le informazioni dal mondo esterno. Una volta che le informazioni vengono raccolte attraverso i cinque sensi, viene creata nella mente una mappa del mondo basata sulle rappresentazioni interne dei cinque sensi. Pensaci, per esempio, quando qualcuno ti chiede di che colore è il tavolo di casa tua, per saperlo la tua mente richiama un'immagine del tavolo. E questa immagine ha delle caratteristiche, che in PNL si chiamano sottomodalità. Ad esempio, l'immagine può essere a colori o in bianco e nero, può essere che la vedi vicina o lontana da te, può essere di dimensioni naturali, più grande, più piccola e così via. Allo stesso modo, se ripensi a qualcosa che qualcuno ti ha detto, dentro di te risentirai la voce della persona e questa ha delle caratteristiche, come il volume, il timbro, la direzione, l'intensità e via dicendo. E lo stesso si ripete per le sensazioni che provi. Tutte le volte che provi una sensazione, essa è localizzata da qualche parte nel tuo corpo. Puoi sentirla nascere in un punto e poi spostarsi in un altro. può muoversi in una certa direzione piuttosto che nella direzione opposta, può cioè avere diverse caratteristiche. La cosa importante adesso è che diventi consapevole delle immagini che ti fai, di quello che ti dici e delle sensazioni che provi e delle caratteristiche che le immagini, le voci e le sensazioni che provi hanno. Quindi, per cominciare, pensa a un cibo che ti piace. Bene, quell'immagine ha certe caratteristiche. Quello che voglio che osservi è: l'immagine è a colori o in bianco e nero? È statica come una foto o in movimento come se fosse un film? È grande o piccola, cioè è a grandezza naturale, più grande o più piccola? L'immagine è luminosa o scura? È a fuoco o è sfocata? Ha una cornice o è senza contorno? La vedi vicina o lontana da te? E poi, dove la vedi? Cioè, dove la vedi nella tua mente? Può essere davanti a te, a sinistra oppure a destra, in alto o in basso. Indica con la mano dove la vedi nello spazio di fronte a te. Quelle che hai individuato sono le sottomodalità dell'immagine. È un primo allenamento per quello che andremo a fare adesso. Ripensa ora a una decisione della quale sei soddisfatto e che sai essere stata la decisione giusta. Fai caso a dove sta l'immagine nella tua mente quando ci pensi. Chiudi gli occhi e indica con la mano dove sta l'immagine. Ok. Quell'immagine ha certe caratteristiche, come hai fatto per quella di prima. Quello che voglio che osservi è: l'immagine è a colori o in bianco e nero? È statica come una foto o è in movimento come se fosse un film? È grande o piccola, cioè è a grandezza naturale, più grande o più piccola? L'immagine è luminosa o scura? È a fuoco o è sfocata? Ha una cornice o è senza contorno? La vedi vicina o lontana da te? E poi, dove la vedi? Come prima, dove la vedi nella tua mente? Cioè può essere davanti a te, a sinistra oppure a destra, in alto, in basso? Indica con la mano dove la vedi nello spazio di fronte a te. C'è un altro aspetto molto importante da tenere in considerazione quando si lavora con le immagini e con i film che ci facciamo nella mente, ed è questo. Quando vedi l'immagine o il film di qualcosa nella tua mente, lo puoi vedere come se tu fossi al cinema, quindi seduta sulle poltroncine, e si dice che sei dissociato. Oppure come se tu fossi dentro al film, e quindi sullo schermo, e quindi si dice che sei associato. Quando sei dissociato, cioè in terza persona, rivivi il ricordo e rivedi l'immagine o il film come dall'esterno, come se tu vedessi un film e non vivi direttamente l'esperienza, ma la visualizzi e la percepisci da lontano. Quando sei associato, cioè in prima persona, rivivi il ricordo e rivedi l'immagine o il film come se tu fossi lì in questo momento, cioè non vedi il tuo corpo dall'esterno. Ma vedi quello che tu vedresti se fossi lì, con i tuoi occhi, udendo gli stessi suoni, vedendo le stesse immagini e provando le stesse sensazioni. Adesso riprendi l'immagine di prima e verifica se sei in prima persona, quindi associato, o in terza persona, dissociato. Poi fai attenzione se senti una voce dentro che ti conferma che è stata una buona decisione. Se ti dici qualcosa e con che tono. Nota anche da dove viene la voce e se va verso di te o da dentro di te viene fuori, da che parte proviene, destra, sinistra, centro, alto, basso. E infine, fai attenzione alla sensazione che hai dentro, quella che ti conferma che hai fatto la scelta giusta in quella situazione. Per la sensazione, nota soprattutto dove la senti, in che parte del corpo. Dove la senti è soggettivo. Alcune persone la sentono nello stomaco, altre nel petto, altre nella gola, altre un po' ovunque. E questa è la prima parte dell'esercizio. Per la seconda parte, pensa a una decisione della quale ti sei pentito e che adesso sai essere stata la decisione sbagliata e fai la stessa cosa. Analizza nelle caratteristiche come hai fatto prima, come vedi l'immagine, se senti voci che ti confermano che è stata la decisione sbagliata e come ti sentivi dentro. La sensazione che hai e dove la senti. Ferma quindi l'audio e fai l'esercizio adesso. In questi esercizi l'importante sono le differenze in come ti rappresenti le decisioni buone da quelle meno buone. E di solito ci sono una o due differenze che ti indicano se stai pensando a una decisione giusta o una che poi si è rivelata sbagliata. Per farti un esempio, nel mio caso, quando penso a una decisione della quale sono contenta, l'immagine la vedo in alto a sinistra. Mentre quando penso a una decisione che so essere stata sbagliata, l'immagine la vedo in alto a destra. La posizione in mente del ricordo è per me un aspetto importante. Per alcune persone, invece, è la voce la caratteristica fondamentale per distinguere una decisione buona da una sbagliata. E per altre ancora è la sensazione diversa. Ognuno ha il suo modo. Per adesso la cosa importante è che diventi consapevole di quello che fai in mente rispetto alle decisioni che hai preso in passato. In questo esercizio c'è una di tutte le caratteristiche che hai trovato che di solito è la più importante e che puoi usare come scorciatoia. Per molte persone è la posizione dell'immagine. La maggior parte delle volte le decisioni buone e quelle meno buone sono in posizioni diverse. Oppure può essere il tipo di sensazione, il tono della voce o da che parte sta la voce. Se fai l'esercizio per decisioni diverse, ti puoi concentrare sulla differenza maggiore per distinguere i due tipi di decisione, senza dover fare tutta la lista ogni volta. Se lo fai più volte, un po' per volta arrivi a renderti conto di qual è la distinzione principale per te. E ricorda sempre un principio. Se stai male dentro, non è quello il momento di prendere decisioni. Il momento di prendere decisioni è quando stai bene, sei carico, soddisfatto o soddisfatta, sicuro di te, quando hai il cuore aperto, non quando stai male per qualche motivo. Questo è fondamentale. Se ripensi alle decisioni che hai preso nel passato, quelle che hai preso per rabbia, invidia, disperazione o una qualsiasi altra emozione negativa, e poi ripensi a quelle che hai preso per amore incondizionato, per gioia, per condividere con qualcuno, quando ti sentivi bene con te stesso e con il mondo, beh, ti accorgerai che sono state decisioni molto diverse. Ora, cosa fare con tutto questo? Una volta che sai quali sono le differenze tra le decisioni buone e quelle meno buone, e sei consapevole delle emozioni che ci sono dietro, quando arriva il momento di prendere una nuova decisione, quello che è importante è analizzare le alternative nella tua mente e vedi dove sono collocate le immagini delle due alternative. L'inconscio le classifica automaticamente. Tu guarda dove e come sono le alternative. E tieni in particolare considerazione quella che sta nel posto che ha le caratteristiche delle decisioni migliori. All'inizio ci può volere un po' di tempo per prenderci l'abitudine, ed è possibile che devi farci più attenzione, nel senso fare attenzione alle decisioni che prendi, controllare come distingui in mente le alternative, e poi, a posteriori, valutare se sei contento dell'alternativa che hai scelto. Ad un certo punto ti diventa automatico e prima di prendere una decisione, guardi dove sta nella mente e se c'è qualcosa che non va, te ne accorgi. È importante sottolineare che tutto questo non significa che non farai mai più uno sbaglio. Tutto questo significa che prenderai la miglior decisione possibile con le informazioni che hai a disposizione al momento e che anche le informazioni provenienti dal tuo inconscio saranno incluse nella valutazione, dandoti le migliori possibilità di riuscita. Man mano che vai avanti, che scopri cose nuove, aumenti la tua consapevolezza, cominci a far caso a cose che prima non notavi, aggiungi la tua esperienza e fai gli aggiustamenti necessari trovando il modo migliore che funziona per te. E così facendo inizi a migliorare le tue capacità di scelta. E quando prendi una nuova decisione, metti in moto una catena di causa-effetto. Metti in moto una catena di causa, effetto, direzione e comincia a cambiare letteralmente la tua vita. Bene, adesso vediamo cosa fare quando prendi decisioni che in fondo sai non essere le migliori. Perché a volte succede che prendiamo decisioni pur sapendo che non è la cosa migliore da fare, solo che in quel momento sembrano non esserci alternative. Quindi, come fare a cambiare il processo decisionale per cambiare le decisioni che prendi, quando sai che non sono le migliori e più utili per te? Ci sono state situazioni in cui hai fatto delle scelte che sapevi bene non erano il massimo per te, specialmente a medio e lungo termine, ma lo hai fatto lo stesso. C'è il modo per cambiare come prendi quelle decisioni. Il trucco sta nel trasformare quell'immagine in un film che include tutte le conseguenze del caso e anzi esagera i lati negativi della decisione sbagliata. Mi spiego. Per poter aver preso decisioni che sapevi non essere il massimo nel lungo periodo, hai dovuto escludere le conseguenze negative della decisione stessa, escluderle dal processo decisionale, altrimenti la scelta sarebbe stata diversa. Per chi si abbuffava, la decisione di mangiare oltre il necessario poteva essere fatta solo se il gonfiore e la pesantezza dopo la buffata, a medio termine, più il sovrappeso che ne risultava e tutte le altre conseguenze negative, a lungo termine, venivano messe da parte durante il processo decisionale. Solo se mettevi da parte tutte quelle conseguenze negative, potevi poi scegliere di abbuffarti. Il mettere da parte le conseguenze negative è un processo mentale che si chiama in inglese deletion, che significa letteralmente cancellazione. Dovevi prendere le conseguenze per te negative a medio e lungo termine e metterle da parte, altrimenti la decisione che avresti preso sarebbe stata diversa. È, per esempio, lo stesso processo che usano le persone che cancellano tutti i progressi fatti e vedono solo gli aspetti negativi e quello che non va. E c'è un'altra cosa che facevi. Mantenevi davanti a te l'immagine di te che mangiavi e stavi meglio mentre ti abbuffavi, ovvero a brevissimo termine. E non è un caso che alcune persone si sentissero come drogate di cibo, perché quello è esattamente lo stesso processo che usano i drogati per fare quello che fanno. Ogni volta che prendono la decisione per la dose successiva, hanno in mente solo l'immagine di loro che stanno meglio per quei pochi minuti durante l'effetto dello stupefacente. E continuano in mente a vedere solo quella finché non prendono la dose. Tutto il resto delle conseguenze cancellato. Allora, come fare per cambiare scelta? Ecco come. Se ti dovesse ricapitare di volerti abbuffare, o qualsiasi altra decisione che sai bene di pentirtene poi a posteriori, quando è ora di prendere la decisione, ti fermi un attimo e invece di guardare a un'immagine statica e a breve termine, fai partire tutto il film, dall'immagine dove stai mangiando e stai bene, che era l'immagine che ti portava a prendere la decisione della buffata, ma continuando nel tempo a medio e a lungo termine. E questo è il momento di farlo tragico il film, il più tragico possibile. Ti guardi che ti abbuffi e poi ti senti male, gonfio, grasso, che non ti puoi muovere e visto che stai male ti abbuffi di nuovo per cercare di sentirti meglio, ma quello ti fa stare ancora più male e intanto continui a ingrassare e fai sempre più fatica a tenerti in piedi, finisci in ospedale con problemi di cuore, fermo a letto e ti fai schifo da solo e via dicendo. Quando ti fai tutto il film e lo fai fatto bene, il più negativo possibile, la decisione su cosa mangiare cambia. Quando sei sazio ti fermi e quello che fai diventa molto più in linea con i tuoi desideri nel lungo periodo, con i tuoi obiettivi e con quello che vuoi a lungo termine, invece che con la gratificazione immediata come siamo abituati. E questo meccanismo, il fare il film, lo ritroverai nel metodo di CG. Lo useremo molto per risolvere anche altre cose. Quindi, ricapitoliamo. Le decisioni le prendi inconsciamente e sono basate sulle sensazioni e le emozioni. La razionalità c'entra poco nelle decisioni che prendi. E infatti, nel comportamento dei consumatori è assodato e dimostrato che c'è molto poco di logico e razionale nella decisione di comprare qualcosa al di là delle giustificazioni che ci diamo. La forza di volontà non è molto utile se cerchi di contrastare la parte emotiva in modo diretto. Ricordi la metafora della mosca e dell'elefante? Quel sistema, che è poi quello che spesso ci insegnano, crea per la maggior parte molti dei conflitti interiori, sofferenza e dolore. La forza di volontà la usi invece per influenzare i processi mentali, che è quello che stiamo facendo. In questo caso, ogni volta che ti viene un'idea che sai non essere il massimo, usi la forza di volontà per farti il film di quello che succederà se mangi male e poi ti abbuffi di nuovo, e poi perdi la stima di te, e poi ti senti male, e poi continui a mangiare male, e poi cominci a riprendere peso, ancora peggio di prima, e poi perdi tutte le speranze e ti ritrovi a 200 kg, che non ti puoi muovere dal letto, con tutti che ti guardano schifati. E tu che ancora cerchi di mangiare la torta per sentirti meglio. Ora, se veramente ti fermi e ti fai questo tipo di film, sicuramente poi mangi il giusto. Il che non significa che devi sempre stare attento. Io parlo delle abbuffate sconsiderate fatte solo per nervoso, o gli smangiucchiamenti fatti per gli stessi motivi. Per il resto, usa la forza di volontà per direzionare la tua stessa immaginazione e le tue emozioni. Usa la forza di volontà per fare gli esercizi, per ritagliarti 5 minuti della tua giornata e dare direzione alla tua mente invece di mandarla in giro da sola. Così usi l'immaginazione per guardare i tuoi desideri, i tuoi comportamenti futuri, le tue convinzioni. 5 minuti al giorno sono pochi. E i vantaggi che ottieni sono enormi. La forza di volontà, usala per quello. Non è molto, ci vuole solo un po' di impegno nel farlo. Ma se lo paragoni a quello che ti chiederebbe di fare un dietologo, ad esempio, nel caso di chi vuole dimagrire. Quindi, la prossima volta, quando stai per prendere una decisione e sai che te ne pentirai, fermati un attimo e fatti il film. Esagera i lati negativi finché la tua decisione è in linea con quello che veramente vuoi a lungo termine. E per le altre decisioni, guarda dove sono le alternative nella tua testa. Guarda se ci sono differenze in come le rappresenti e tieni in considerazione quell'informazione nella scelta. All'inizio, controlla quali sono le decisioni delle quali sei soddisfatto e delle quali ti sei pentito. Per un po' facci caso, trova le differenze, impara a leggere i segnali del tuo corpo, impara a leggere i segnali del tuo istinto nel giusto modo. L'esercizio che ti ho dato ne ha tante di caratteristiche. Trova quella che fa la differenza per te. Per molti è la posizione dell'immagine, ma potrebbe essere qualcos'altro. È soggettivo. E se cominci a farci caso, se prima di fare qualcosa guardi dove sta, come ti senti? Se ti dici qualcosa e poi a posteriore vedi che sei contento o contenta, prima o poi trovi la chiave e a quel punto decidere diventa molto semplice. Perché sai dove stanno le decisioni che d'istinto ritieni più giuste. Quindi, buone decisioni. Ricordati, ogni cosa ha un inizio e l'azione è il segreto di ogni successo. Focalizzati sul primo passo da fare. Non concentrarti sull'impresa in toto, ma su cosa devi fare per iniziare, su cosa vuoi fare per iniziare. Chiediti. Qual è la prima cosa che farò oggi per cominciare a cambiare qualcosa? Qualsiasi cosa, grande o piccola che sia, non fa differenza. Una telefonata, una lettura, un sorriso. Questo è il primo passo e le cose si fanno a piccoli passi. E quando hai fatto questo, fai il secondo e poi il terzo. A piccoli passi potrai davvero arrivare ad ottenere tutto quello che vuoi. Il primo passo è fondamentale, è l'inizio del cambiamento e quando è fatto il meccanismo è avviato. Questo ti porterà delle conseguenze che ti porteranno a fare il secondo passo e così via. È un processo generativo, ossia la scintilla che fa esplodere il barile. Qualsiasi cammino o maratona, per difficile che sia, ha sempre un primo passo. E un passo alla volta non è mai difficile.